Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Cocchia e benvenuti in questa seconda puntata di Jerseycast, il podcast che intreccia tessuto e calcio giocato. Sigla e andiamo a scoprire insieme qual è la maglietta scelta per la storia della settimana. La maglia che vi propongo quest'oggi, cari ascoltatori e care ascoltatrici, è molto particolare, la definirei quasi esotica. Sto parlando della seconda maglia, quindi quella utilizzata in trasferta per capirci, dei Rangers di Glasgow nella stagione 2011-2012. Non proprio una annata felice per gli scozzesi, ma poi vedremo perché. Che dire della maglia? A me piace davvero tanto il contrasto di colori, che non stride, ma anzi la rende ancora più particolare. È contraddistinta da un rosso acceso che domina il tessuto, ma nella parte alta sotto al colletto e all'altezza del petto è attraversata da due bande di colori orizzontali che arrivano fino alle maniche, una blu e una bianca, che fanno anche da sfondo allo stemma della squadra posto sul cuore e al simbolo dello sponsor tecnico Umbro a pochi centimetri di distanza. Al centro della maglia, per coronare il tutto, la scritta bianca con contorno nero della birra Tennent's che riempie il vuoto rosso centrale. Ho avuto molta fortuna comprando questa divisa. L'ho acquistata in un negozio di maglie vintage, per un prezzo anche, devo dire, assai ragionevole, ma chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stata la maglia dell'anno del clamoroso fallimento dei Rangers? Ci troviamo a Glasgow, nel cuore della Scozia. E a circa un'ora di macchina ad ovest di Edimburgo, la capitale. Siamo nel marzo del 1872 e i fratelli Peter con Moses McNeil, poi 4 anni dopo futuro giocatore, fondano la squadra dei Rangers. Il nome in realtà è una scelta strana, si dice che derivi da una squadra di rugby inglese. Cosa passava nella testa dei Peter e di McNeil all'epoca, non si sa. Fin dai primi anni i Rangers iniziano a vincere. Nel 1894 la prima Coppa di Scozia nell'Old Firm, così viene chiamato il derby di Glasgow contro gli acerrimi rivali del Celtic. Nel 1890 il primo campionato scozzese, vinto poi anche nel 1899 e nel 1900. Fino a quel momento però i Rangers non possedevano una struttura societaria ben definita e pensate un po' nemmeno un allenatore. Solo nel 1899 diventa una società regolarmente registrata e con l'incarico di allenatore assegnato a William Wilton. Sotto la guida di Wilton e del suo braccio destro Strutt, i Rangers conseguono vittorie su vittorie e coppe da aggiungere in bacheca, ma solo in ambito nazionale. La squadra inizia a sbarcare anche al di fuori del Regno Unito negli anni 50, con partecipazioni sia a 2 finali di Coppa delle Coppe, una persa con la nostra Fiorentina e l'altra col Bayern, sia alla Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. Finalmente però, nel 1972, 5 anni dopo la vittoria in Coppa dei Campioni dei cugini del Celtic, arriva la prima vittoria europea dei Rangers, nella finale di Coppa delle Coppe per 3-2 contro la Dinamo Mosca al Camp Nou. Pensate, l'euforia era talmente tanta che al fischio finale 10.000 scozzesi ubriachi fecero un'invasione di campo, gesto che costerà poi l'esclusione dalle competizioni UEFA per l'anno seguente. Gli anni successivi sono segnati da un continuo testa a testa con gli acerrimi rivali del Celtic, fatta eccezione qualche annata fortunata delle emergenti Aberdeen e Dundee. In Europa invece gli scozzesi non si affermano mai completamente, dimostrando i loro limiti e difficoltà fuori dal territorio nazionale. Sicuramente importanti da ricordare, altrettanto indelebili nella memoria dei tifosi dei Gers, sono la finale di Champions sfiorata nel 92 e quella di Europa League persa il 14 maggio 2008 a Manchester contro lo Zenit. E così arriviamo al 2011, con i Gers che hanno collezionato fino ad allora, pensate un po', 54 titoli nazionali ed uno di questi è arrivato proprio nella stagione precedente. I campioni in carica iniziano bene. Tralasciando l'1-1 iniziale in casa con gli Hearts, arrivano le vittorie col St Johnston, col Kilmarnock, con l'Inverness, col Motherwell, con l'Aberdeen, col Dundee. Inutile dire che si era riproposto per l'ennesima volta anche quell'anno lo scontro targato Glasgow in vetta alla classifica. Secondo i numeri, i biancoverdi del Celtic sono stati capolisti solitari dalla seconda alla quarta giornata, poi sostituiti proprio dai concittadini per un periodo lunghissimo, dalla quinta alla ventesima, per poi tornare in vetta, non abbandonarla mai più e vincere il campionato. Grazie anche all'apporto con 24 gol di Gary Hooper, ora attaccante negli Stones svincolati. Facciamo un passo indietro però e torniamo al mese di febbraio di quell'anno. Infatti nel giorno di San Valentino i Gers entrano in amministrazione controllata a causa di un indebitamento complessivo di 94.426.217 sterline. Ovvero viene concesso alla società scozzese di operare, ma esclusivamente sotto il controllo del giudice e di un commissario giudiziale da lui nominato. Ciò costa anche 10 punti di penalizzazione alla squadra di Ally McCoist, CT di allora. 10 punti che in una corsa a 2, visto anche il livello delle avversarie, sono praticamente incolmabili. E i tifosi del Celtic nella stracittadina di marzo, percependo che il destino dei rivali era ormai segnato, non si esimono dal sottolineare e ribadire quale fosse la situazione. A Celtic Park, durante quello che poi sarebbe stato l'ultimo Old Firm, si legge dagli spalti uno striscione che recita, accompagnato dai Cavalieri dell'Apocalisse, «Your day is coming». Ed effettivamente il giorno arriverà. Finita la stagione, a giugno, il club, che era stato acquistato per addirittura una sterlina l'estate precedente dalla Wave Tower Limited, viene messo in liquidazione e dovrà ripartire dalla quarta serie scozzese, l'ultimo livello del calcio professionistico. Anche qui, come molto spesso accade nel calcio, è doveroso citare una bandiera, uno di quei calciatori innamorati della propria maglia, che non abbandonerebbero per nulla al mondo, anche se dovessero ripartire dai bassi fondi dello Scottish football. Lee McCulloch, infatti, storico capitano dei Light Blues, ha dichiarato: «Lasciare i Rangers in questo momento sarebbe stata la scelta più facile». Una frase che suona come dichiarazione d'amore, ed è un amore indissolubile quello che lega McCulloch ai suoi Rangers, costretti nel primo anno a ripartire dai campi periferici, ma allo stesso tempo poetici, che non avevano nulla a che vedere con lo storico Ibrox, come quello del Brechin City, o quello del Peterhead, città più a est della Scozia, immerso nella vegetazione. Se però i Rangers di McCulloch esploravano i luoghi più bizzarri della nazione, pensate che emozione e che sensazione hanno provato i giocatori delle squadre di quei luoghi inesplorati a giocare proprio ad Ibrox, teatro di vittorie storiche e con una capienza leggermente differente dalle loro abitudini, ovvero di 50.000 tifosi, assetati di vendetta ma soprattutto di risalita. Un esempio è quello del Leicester Stirling, squadretta che intimorisce il muro blu dei tifosi Gers, passando anche in vantaggio, ma poi rimontata dai padroni di casa. Ed è curioso pensare che anche in quarta divisione i Rangers hanno la possibilità di disputare un derby di Glasgow. Non sarà il solito ed intramontabile Old Firm, bensì un'altra sfida, contro il Queen's Park, ed il terzino di quella squadra è un certo Andrew Robertson, al quale erano già ostili i Gers, essendo cresciuto nella parte bianco-verde di Glasgow. Il 6 maggio 2013 i Rangers salgono di categoria e senza alcun impedimento dopo un anno raggiungono anche la seconda con 0 sconfitte e la bellezza di 106 gol fatti. In Scottish Premiership i Gers steccano la prima opportunità di risalita nella massima serie, perdendo i playoff con l'Hibernian, conclusi poi con una rissa furibonda. L'anno seguente i Light Blues non solo si toglieranno la soddisfazione di battere nell'Old Firm di Coppa il Celtic in semifinale, ma torneranno trionfali nella massima serie. Il primo anno in prima divisione è faticoso per i Rangers, che si devono inchinare al Celtic di Rodgers da 106 punti in classifica, ingiocabile ed inafferrabile. Il secondo posto in classifica però vale ai Gers un posto in Europa. A causa del fallimento però il ranking è azzerato e dovranno ripartire dai preliminari di Europa League. Ma l'abitudine di giocare in campi improponibili e sconosciuti era ormai radicata nei giocatori e nei tifosi del club. La qualificazione degli scozzesi in Europa passa dal Lussemburgo. L'avversario è il Progress Niederkorn, apparentemente innocuo. Però i lussemburghesi, sebbene caduti 1-0 ad Ibrox, la ribaltano in casa 2-0 e i Rangers vedono sfumare anche il sogno europeo. Arriva così il 2018, anno dell'arrivo di Steven Gerrard, ex centrocampista del Liverpool, come commissario tecnico, che sente riecheggiare ancora nelle orecchie il You'll Never Walk Alone della confinante Inghilterra. Ha un obiettivo ben preciso: riportare il titolo nella Glasgow Gers. I primi due anni gli valgono entrambi un secondo posto, poi nel 2021 avviene la svolta. È l'annata a porte chiuse, ma chiusa è anche la porta dei Gers, che eguagliano il record di clean sheet consecutivi, arrivati tutti nelle prime sette. La rosa è composta da giocatori non conosciutissimi, ma funzionali per Gerrard. L'immancabile terzino e capitano Tavernier, Yanis Agi, figlio d'arte e acquisto della sessione estiva di mercato, il 10 Steve, non Gerrard, ma Davis, Ryan Kent, Noah Patterson e il 20 colombiano Alfredo Morelos. Scommetto che non conoscevate nessuno di questi. Ok, forse Tavernier per la carta su FIFA, ma questi ragazzi hanno conseguito in quella stagione in campionato numeri da capogiro. I Gers a fine stagione sono la migliore squadra per numero di vittorie, 32, minor numero di sconfitte, 0, gol realizzati, 92, gol subiti, 13, differenza reti, più 79 e serie positiva, 38 risultati utili consecutivi su 38 partite. Non penso ci sia da aggiungere altro, o forse sì. Sembrava scontato, ma Gerrard si è tolto la soddisfazione di vincere entrambi i derby di Glasgow. Can you see us? Recita uno striscione che, pensate, i tifosi dei Gers hanno fatto volare con un aereo sopra Dundee, dove andava in scena Dundee Celtic, partita che in caso di vittoria dei padroni di casa o pareggio avrebbe regalato la vittoria del titolo aritmetica agli uomini di Gerrard. A Dundee finisce 0-0 e dopo 10 lunghissimi anni i Rangers sono di nuovo campioni di Scozia. Ed effettivamente, come declamava lo striscione sventolato sopra Dundee, che sembrava perfettamente organizzato per essere una risposta a quello di 10 anni prima a Celtic Park, il Celtic era lontano, anzi lontanissimo dai cugini, primi a 25 punti di distacco. La favola Gerrard però non è finita qui. L'anno seguente i campioni di Scozia si qualificano per i preliminari di Champions League, persi però con gli svedesi del Malmo. Allora l'accesso all'Europa League è automatico e le premesse per arrivare almeno alla fase di eliminazione diretta ci sono, visto il livello delle partecipanti non elevato come quelle in Champions League. I Gers nel girone A, al sorteggio di Nyon, prendono Lione, Sparta Praga e Brøndby. Si può passare. Dopo una partenza difficile con la sconfitta in casa con il Lione ed in Repubblica Ceca con lo Sparta, gli uomini di Gerrard rimontano e con 8 punti, uno solo in più dei cechi, costretti a scendere nella neonata Conference, si qualificano ai sedicesimi. L'avversario arriva dalla Champions, terzo nel suo girone. È il Borussia Dortmund di Royce, Bellingham e compagni. L'andata a Dortmund è, a sorpresa, un'apoteosi scozzese, 2-4 davanti al muro giallo del Westfalen. Il rigore di Tavernier, la doppietta del Bufalo, ormai così soprannominato, Morelos e il diagonale chirurgico di Lundstram ipotecano gli ottavi. A nulla servirà ai tedeschi il 2-2 di Ibrox. Al turno successivo la vittima sarà la Stella Rossa di Belgrado, sbaragliata con un complessivo 4-2. Ai quarti invece il Braga. Neanche i portoghesi riusciranno a fermare i Rangers che, c'è da dire a fatica, sole supplementari, rimonteranno l'1-0 dell'andata. Le tedesche sembrano portare fortuna agli 11 di Gerrard, che in semifinale battono nel doppio confronto il Lipsia e accedono così alla finale. E il verdetto dell'altra semifinale mette di fronte ai Gers proprio una tedesca. L'Eintracht Francoforte, di Kamada, Lindstrom, Kostic, tutte conoscenze ora anche della Serie A. Se il pronostico può essere abbordabile sulla carta, occhio. L'Eintracht ai quarti ha eliminato il Barcellona di Xavi ed in semifinale il West Ham. Il teatro della finalissima è Siviglia, anche se c'è da dire che in Andalusia le finali di Europa League sono abituati a giocarle da protagonisti. La partita è tiratissima, ma ad inizio secondo tempo Aribo sfrutta un errore difensivo dell'Eintracht, 1-0 Rangers. Il pareggio dei tedeschi non si fa attendere più di 10 minuti e uno dei meno attesi, un certo Santos Borré, anticipa la difesa scozzese e con una zampata sul primo palo rimette la palla al centro. Si arriva ai rigori, ma nulla da fare. È decisivo l'errore di un'altra conoscenza del campionato italiano, quell'anno ai Rangers, ovvero Aaron Ramsey. Proprio Santos Borré si prende la scena nel teatro di Siviglia e trasforma un rigore perfetto all'incrocio che infrange i sogni di una tifoseria che ha militato, per amore della propria squadra, in qualsiasi campo di Scozia e ha visto macchiarsi una pagina di storia gloriosa a causa di un'incauta gestione economica e societaria, ma poi una risalita sontuosa e trionfale per rimanere e vincere nel calcio che conta.